gesto e parole in effetto. Qua cermo di metafore che esprimono un concetto assoluto e perfetto. Un colpo diretto assestato al sistema dal profondo del ghetto spirituale, in cui voglio relegarci ad affogare in quel mare di chiacchiere impastate solo di quella morale. Sì, falso opportunista che usa la censura come arma di difesa e spara a vista su quanti, credimi non tanti, rifiutano ogni forma di controllo messo in atto dai potenti, dai signori che controllano l'opinione, da quelli che correggono le bozze del copione, chiamato informazione in scena tutti i giorni sugli schermi di un'intera nazione. Questo è il veleno che ci vogliono inoculare, non esiste antidoto e la morte mentale, opponi resistenza, non farti plagiare, se non ti vuoi ridurre in uno stato terminale, nella stasi comatosi ti è incapace di pensare, preferisce lamentarsi se qualcosa gli va male, agire.
Ciao a tutti e a tutte, eccoci qua ancora ai microfoni di Radio Wombat per la stampa rassegnata, un ciao caloroso a tutti quelli che ci ascoltano con più frequenza e assiduità, a tutti e a tutte quelli e quelle che ovviamente ci incontrano magari per la prima volta oppure ci ascoltano più sporadicamente e in questo caso, come sempre facciamo ritualmente, un piccolo biglietto da visita. Questa è nostra trasmissione che si chiama Stampa Rassegnata e vuole fare un po' il verso all'idea della più seria o seriosa rassegna stampa. È una delle trasmissioni informative di Radio Wombat e qui a partire da spunti di cronaca locale diciamo che più o meno facciamo critica e quando c'è possibile diamo anche la parola alle realtà che sulla nostra area metropolitana fiorentina sono in conflitto, hanno delle vertenze aperte, delle riflessioni a volte più estemporanee sull'iniziativa o altre volte più, come possiamo dire, più approfondite e più distese su quello che è il loro lavoro e il loro ruolo dentro la società e dentro appunto i conflitti. Questi sono i nostri saluti che appunto rinnoviamo ancora una volta. Sappiate che ci trovate sempre sulle onde medie all'1359. Se vi può piacere quest'idea o questa esperienza di ascoltarci in onde medie, d'altronde è anche la caratteristica della nostra radio. Dall'altra parte invece c'è l'ascolto in streaming o anche comodamente i podcast che chiunque di voi può scaricarsi per ascoltare quando più gli comoda e quando ha tempo, soprattutto durante la giornata, durante la settimana, non necessariamente i giorni della diretta che è il martedì alle 13:30. Questa appunto è la nostra presentazione e poi come sempre si va a mettere gli occhi, le mani, la bocca sulle cronache locali e questa settimana si parte per ovvie ragioni, sia per la rilevanza sia perché gli abbiamo sempre dedicato un occhio di particolare attenzione alla questione dei rifiuti. Succede che il 27 di maggio vengono, diciamo, insomma si ha la notizia di cronaca delle indagini che colpiscono Alia, l'azienda pubblico-privata che gestisce lo smaltimento, la raccolta dei rifiuti sull'area fiorentina, e il 28 troviamo poi gli articoli sulla cronaca. Chiaramente è una vera bufera, è una definizione giornalistica, ma in parte coglie senza ombra di dubbio quello che è accaduto e che continua ad accadere, perché ovviamente le indagini si aprono il 27 e quindi da lì in poi è un susseguirsi di prese di posizioni, prese di parola un po' di tutti quelli che sono i protagonisti e insomma tanti sono gli argomenti intorno a questa tematica che nella nostra Toscana e soprattutto nella Toscana centrale diventa e resta ancora più centrale, scusate la ripetizione del termine centrale, però è veramente propriamente così, perché siamo a pochissima distanza dallo scandalo che ha visto uscire anche gli ha dato la ribalta delle cronache alla vicenda dello smaltimento illecito affidato ad aziende legate all'Ndrangheta di quelli che sono gli scarti della lavorazione e poi trattamento dei fanghi delle concerie contenenti sostanze inquinanti, tra queste con particolare rilevanza il cromo esavalente usato appunto nei trattamenti di molte concerie, non di tutte perché ci sono anche altre che usano dei tannini vegetali, ma insomma molte usano queste composizioni chimiche, e lo scandalo, insomma, che ha visto ritornare, insomma, alle cronache, la vicenda dell'emendamento che il presidente Giani fece approvare in una seduta del Consiglio regionale toscano in modo abbastanza truffaldino e furbesco, sapendo di avere i numeri per qualunque approvazione. Dette lettura di questo emendamento, chiaramente particolarmente complicato dal punto di vista tecnico, lo lesse come se fosse la novella della sera, dandogli praticamente nessuna rilevanza e cercando di infondere fiducia in coloro che lo ascoltavano, come se si stesse parlando di una banalità legata, non lo so, allo spostamento di un semaforo o al posizionamento di una transenna. Invece un emendamento che ha permesso poi gli smaltimenti illeciti di essere o risultare apparentemente e formalmente leciti. Quindi la vicenda è stata molto grossa, sono ancora in corso le indagini, sono in corso anche gli approfondimenti da parte di ARPAT su quella che è la cosiddetta strada dei veleni, purtroppo ribattezzata proprio perché queste aziende dell''Ndrangheta che venivano in possesso di questo Keu, cioè il residuo solido di quella che è l'essiccazione poi dei fanghi di depurazione dopo il passaggio nel depuratore denominato Acquarno, e mescolavano questi residui ormai mineralizzati o in qualche modo solidificati, li mescolavano ad altri materiali edili e ne hanno fatto il fondo stradale della strada 429. Quindi una vicenda che sta preoccupando, e non potrebbe che essere così, gli abitanti, soprattutto quelli che stanno nei dintorni dei lavori e di questa strada, che stanno chiedendo non solo approfondimenti, non solo indagini, ma anche bonifiche. E poi preoccupa un po' tutti, perché in qualche modo evidenzia un modello di gestione che si avvale dell'illegalità e di aziende sporche come quelle che hanno fatto questo tipo di lavori intorno a quella strada, che va a risolvere però dei problemi di distretti industriali che lavorano in maniera ai limiti, che non si pongono il problema del fine ciclo delle proprie lavorazioni, e questi sono i risultati. Quindi va bene che ci saranno migliaia di occupati nell'indotto e nel comprensorio del cuoio, ma questi sono problemi che non possono essere cancellati né scambiati con posti di lavoro o con qualunque altra forma di ricchezza monetaria o economica venga prodotta, perché poi, insomma, questo è il risultante. Quindi queste due inchieste, quindi quella sui Keu e sugli smaltimenti delle concerie e quella invece che va a colpire Alia, e di cui ora leggeremo qualche articoletto tanto per capire un po' di che si tratta, e gli articoli in fondo cercano di riassumere la questione, si intrecciano nelle cronache locali, dando appunto alla vicenda dei rifiuti e al carico, il sovraccarico ambientale che queste vicende stanno portando sulla Toscana, una vera e propria centralità. Quindi anche se ne abbiamo già parlato, era inevitabile che questa settimana ci ritornassimo sopra, e anche dal nostro punto di vista partire proprio da qui, proprio perché riesce a cogliere alcune delle caratteristiche dei nostri sistemi e delle nostre economie neoliberiste, che stanno raggiungendo un picco, e sono appunto lo scontro tra economie e compatibilità o sostenibilità ambientale, e questo scambio diseguale tra salute e lavoro, che peraltro è sempre più a svantaggio delle classi popolari, che non solo vengono colpite nella salute e nella possibilità stessa di un futuro per i figli e nipoti, visto lo stato del pianeta e in particolare di alcuni territori, perché ovviamente l'inquinamento è tante cose, a volte è più le sue ricadute sono globali, come quando si parla per esempio delle emissioni di CO2 e quindi delle trasformazioni del cambiamento climatico, altre volte ha proprio delle specificità locali, ed è questo il caso, visto che appunto non ovunque si vivono le stesse conseguenze, gli stessi problemi, e ci poppiamo le stesse nocività di quelli che vivono in prossimità della strada dei veleni 429 o di chi ha utilizzato il compost di Alia o quant'altro. Quindi, insomma, la cosa è grossa e andiamo a leggere appunto un articoletto per farsi un'idea dalla Repubblica del 28 di maggio, che è il giorno dopo, il day after, l'uscita pubblica delle indagini. Traffico illecito, frode e liquami nei laghetti dei rifiuti, bufera su Alia. Rifiuti speciali misti a compost venduti come fertilizzanti per aziende agricole. Biogas disperso nell'ambiente dall'impianto di Case Passerini a Sesto e migliaia di tonnellate di percolato sversate illecitamente nelle fogne e in bacini non impermeabilizzati. Con le ipotesi d'accusa della Procura, un terremoto giudiziario si abbatte su Alia, la società partecipata del Comune di Firenze e di decine di altri comuni dell'area fiorentina e pratese, responsabile della gestione dei rifiuti urbani. 33 in tutto i dirigenti finiti sul registro degli indagati, 9 le persone per cui il GIP ha disposto in via cautelare l'interdizione dalle loro funzioni per un periodo dai 3 ai 12 mesi, mentre su alcune aree della stazione di recupero di San Donnino, il cosiddetto polo tecnologico per la raccolta di apparecchiature elettroniche e di altri materiali speciali, sono arrivati i sigilli della Procura. Peraltro la stazione di recupero di San Donnino, il cosiddetto polo tecnologico, è riconoscibile perché ha la forma del vecchio inceneritore di San Donnino, perché appunto è stato ricavato su quello che era l'inceneritore fortunatamente spento, battaglia vinta dai comitati, ma insomma è quella la collocazione per chi non lo sapesse. Per la Toscana è un altro brusco risveglio dopo l'inchiesta Keu, che un mese e mezzo fa ha scoperchiato il modo in cui, sempre secondo la Procura, venivano smaltiti gli scarti tossici del distretto del Cuoio di Santa Croce sull'Arno. L'indagine su Alia, partita nel 2016, riguarda invece i rifiuti urbani finiti in discarica o avviati al recupero in modo non corretto, al fine di far ottenere alla società un rilevante risparmio economico che, per il sostituto procuratore, non leggo il nome, non importa, si sarebbe tradotto anche in premi ai dirigenti per il buon andamento dei conti. Decine le condotte contestate, per reati che vanno a vario titolo dal traffico illecito di rifiuti alla frode nell'esercizio del commercio, fino al getto pericoloso di cose. Secondo Polizia Provinciale e Carabinieri, in più occasioni e almeno a partire dal 2016, gli indagati avrebbero consapevolmente utilizzato codici di catalogazione dei rifiuti sbagliati per poter pagare meno sul loro smaltimento e guadagnare dalla loro vendita. Materiale ceduto a diverse aziende agricole del territorio come ammendante, cioè fertilizzante, che invece doveva classificarsi come rifiuto speciale non pericoloso, scrive il GIP, da smaltire in discarica. Compost nel quale i tecnici ARPAT hanno riscontrato la presenza di plastica, vetro e metalli oltre i limiti di legge. C'è poi il capitolo che riguarda il percolato prodotto dalla discarica dismessa di Bosco ai Ronchi nel comune di San Piero a Sieve, ossia il fango che si forma con le precipitazioni e ciò che resta dei rifiuti. Secondo le accuse, quel liquido sarebbe stato sversato in fognature pubbliche e in 4 laghetti non impermeabilizzati nell'area circostante, rischiando di causare grave nocumento alla salute pubblica e col pericolo di inquinare la falda acquifera sottostante. Insomma, qui ora parlo io fuori dall'articolo, senso comune che queste sostanze devono essere messe in invasi impermeabilizzati per impedirne la penetrazione nella falda acquifera e negli strati più profondi del terreno. E invece qui hanno buttato in fogna, oltre ad aver cambiato consapevolmente la catalogazione di alcuni rifiuti, e quindi questa è un po' la situazione. Ma le contestazioni vertono anche sul biogas prodotto nell'impianto di Case Passerini a Sesto, già in parte sottoposto a sequestro nell'ambito della stessa indagine nel 2018. Infatti ricorderete che ne avevamo già parlato anche addirittura dalla nostra stampa rassegnata, che comincia a avere una sua piccola storia e quindi ha memoria anche di questo, che già su questa vicenda del biogas a Sesto c'era stato un sequestro dell'impianto di Case Passerini e una indagine già aperta.
Nonostante il provvedimento, quello appunto già avviato nel 2018, Alia avrebbe continuato a compiere in maniera illegale attività di gestione dei rifiuti nell'impianto. In particolare, dal 2018 al 2019, l'azienda avrebbe immesso nell'ambiente quasi 7.000 metri cubi di biogas invece di utilizzarlo per produrre energia elettrica, poiché le torce necessarie per bruciarlo alla temperatura di 850 gradi, eliminando così gli inquinanti, sarebbero state inattive. Ecco che qui, insomma, anche qui poi si ragiona, si potrebbe aprire parentesi all'infinito sulle ritrovati e le forme tecniche e tecnologiche, perché ci sono, però poi dopo non si fanno funzionare. Quindi le torce sono pensate, sulla carta si formula un progetto ingegneristico che funziona così, così e cosà, poi quando lo metti in opera però non funziona, o funziona parzialmente o funziona male, e questi sono i risultati. Quindi questo per porre sempre e ancora più attenzione alle soluzioni tecnologiche avanzate, con le quali non abbiamo niente in contrario di principio, ma che le soluzioni tecnologiche poi vanno, insomma, devono in qualche modo essere anche semplici, devono anche essere possibili, perché altrimenti raccontarci che tutto si può fare con soluzioni tecniche anche complesse, il rischio serio è che poi apriamo la strada invece a scenari come questo, dove la soluzione tecnica c'è o ci sarebbe, ma per questioni di malfunzionamento e difficoltà del funzionamento, in realtà poi la soluzione non esiste e il problema resta. E questa è una delle tante situazioni, e quindi anche questo Alia per ben 3 anni, nonostante il procedimento avviato, ha continuato a fare come se nulla fosse. Tra le persone che dovranno lasciare l'incarico in via cautelare figurano l'ex amministratrice delegata di Alia, Alessia Scappini, il dirigente gestione impianti Franco Cristo, il responsabile del polo di San Donnino Alessandro Grigoni, quello dell'impianto TMB Antonio Menalau e il presidente rappresentante legale di Torricelli SRL e Certaldo Energia SRL Marino Poggi. Interdetto anche il legale rappresentante di una società che ha effettuato trasporti per conto di Alia, la Euro Corporation SRL. Tra gli indagati, ultimo, come si dice, last but not the least, tra gli indagati anche Livio Giannotti, amministratore delegato prima di Quadrifoglio e poi di Alia fino a settembre 2018. 33 in totale sono i dirigenti, finiti nel registro degli indagati, 9 le persone interdette, decine i reati contestati. Questo è l'articolo di Repubblica, ha messo appunto a fondo dei nomi e dei coinvolti proprio Livio Giannotti, che qui nella nostra piana fiorentina, nell'area metropolitana, è senza ombra di dubbio l'uomo simbolo delle politiche inceneritoriste, del modello di gestione dei rifiuti fatto di cassonetti, quindi grossi camion per la raccolta, quindi indifferenziata, e quindi la volontà di costruire il grande bruciatore inceneritore di Firenze, nella località di Case Passerini, che avrebbe dovuto smaltire 198.000 tonnellate all'anno di rifiuti, bruciandoli attraverso la società Q-Termo, partecipata da una parte da Alia, appunto, che a sua volta è partecipata anche dai comuni, e dall'altra parte dalla multi-utility emiliana Gruppo Era. Questa vicenda, come sappiamo, ad oggi è chiusa, perlomeno in questa forma, chiusa per l'impegno dei comitati, per l'impegno dei movimenti, per l'impegno della gente, diciamolo così in modo un po' forse populista, ma che in qualche modo rispecchia anche la trasversalità della partecipazione a questa battaglia che è in difesa dell'ambiente, in difesa della salute, ma anche per lo sviluppo di nuove filiere del lavoro più pulite, più sostenibili, e anche a maggiori capacità di generare appunto posti di lavoro. E però questa battaglia contro gli impianti e l'impiantistica nociva come quella degli inceneritori non è detto che sia finita, perché appunto uno dei rischi che si profilano all'orizzonte dietro a una indagine come questa, che come dire, valutarla è sempre difficile, perché da una parte dici bene, perché sono stati colpiti i dirigenti, hanno responsabilità che sicuramente, senza entrare nel merito e senza poterlo fare, perché d'altronde non siamo gli inquirenti, ma sappiamo da tempo che la gestione dei rifiuti non va. Nello stesso tempo, però, non ci interessa applaudire, battere le mani alla magistratura, che arriva sempre troppo tardi rispetto a quelli che sono i problemi concreti e che appunto si indicano da tempo. Non ci interessa augurare la galera, la morte o chissà quali vendette nei confronti di chi ha compiuto consapevolmente, come dicono anche gli inquirenti, questi tipi di reati. Quello che ci interesserebbe sarebbe sicuramente cogliere l'occasione per cambiare, ma come spesso avviene, il conflitto non cessa mai, al limite si sposta o cambia le sue forme, e nel momento in cui si aprono queste inchieste, coloro che fino a ieri erano gli stessi che volevano l'inceneritore non fanno altro che riprovarci e ad avanzare nuovamente le loro ipotesi, tant'è che uno dei, come dire, degli asset comunicativi di questa vicenda non può che essere il rilancio di questo tipo di impiantistica. Cioè, qual è il ragionamento? Molto banale e molto sintetico. È vero che ci sono gli illeciti, non possiamo negarli, però possiamo attribuire la responsabilità di questi illeciti a un sistema di regole eccessivamente rigido e soprattutto alla mancanza di impianti. Cioè, cosa ci vogliono dire? Che siccome non ci sono gli inceneritori che hanno permesso di buttare tutto dentro e bruciare allegramente ogni cosa, generandone quindi energia elettrica a grande vantaggio della comunità, questa è la ragione per la quale le povere aziende, sia quelle di gestione pubblico-privata, sia i privati che nei distretti industriali producono rifiuti, sono costrette a compiere l'illegalità. Questo è un po' il discorso che si avanza e che appunto non ci vuole chissà quale acume per intuire che si sarebbe ovviamente aperto, che i giornali non avrebbero mancato di dare voce a voci confindustriali, a settori della cosiddetta lobby inceneritorista, che mai è doma e mai vuole arrendersi. Infatti abbiamo articoli come quello di qualche giorno dopo, del 30 di maggio, tanto per prenderne uno, non da Repubblica ma dal Corriere: rifiuti, la mancanza di impianti costa 50 milioni l'anno. La Toscana costretta a esportare immondizia, il nodo smaltimento, l'inchiesta di Alia. Non leggo l'articolo, ho letto solo il titolo, tanto per dire il sensazionalismo e il ritorno di certi luoghi comuni che non sono mai finiti, quindi quello dell'esportazione dei rifiuti, del fatto che non ce la facciamo a fare da noi, che quindi bisogna per forza riaprire gli impianti perché la colpa è di fondo di quelli dei comitati che li hanno fermati. Questo è un po' un refrain che dura, e certamente in questo momento si rischia che possa prendere di nuovo il là, quando invece da questa radio, come d'altronde dal mondo dei comitati e dei movimenti che abbiamo sempre seguito e partecipato, si cerca invece di, senza particolari giustizialismi che non ci interessano, senza la ricerca di forche e neanche di gogne mediatiche, ci interesserebbe invece cogliere l'occasione per cambiare e guardare seriamente a quelle che sono le tendenze indicate per certi aspetti anche dall'Unione Europea in materia di economia circolare. Con tutta la sospettosità e il sospetto, e senza perdere la barra sulla critica che dobbiamo fare, perché sappiamo anche che il capitalismo oggi cerca in qualche modo di fare i conti con i limiti fisici a cui sta andando incontro, e i settori un po' più pensanti, un po' meno beceri del capitalismo, sanno che da queste forche caudine del cambiamento ci si dovrà passare, e quindi anche alcuni progetti e anche l'economia circolare non necessariamente risponderanno alla volontà di cambiamento che è sia in direzione di una tutela e di una sostenibilità ambientale, ma deve esserlo anche verso una maggiore equità e giustizia sociale. E questo non è affatto detto, e infatti le soluzioni tecnocratiche o che si profilano, che vengono proposte, come per esempio quella che aveva proposto lo stesso Gianni, peraltro, e le stesse forze politiche che sono anche sotto inchiesta sia per Icheu che su queste recentissime indagini legate ad Alia, hanno proposto, in cambio del grande inceneritore di Firenze, di utilizzare la raffineria Eni, di mettere in mano ad Eni per un progetto che vorrebbe trasformare le plastiche eterogenee, il cosiddetto Plasmix, in metanolo, un progetto che viene chiamato in modo abbastanza generico Waste to Methanol, cioè la trasformazione della spazzatura, quindi waste, in metanolo, che dovrebbe essere poi usato come additivo per i carburanti che vengono raffinati nella raffineria. Quindi una sorta di temperamento di quelle che sono le punte o alcuni punti critici dello sviluppo capitalistico, dello sviluppo industriale e di ciò che ne resta, come appunto i rifiuti. Quindi si pensa di continuare a produrli, non di bruciarli per generare semplicemente energia elettrica, ma di bruciarli per fare sia un po' di energia elettrica ma anche un additivo da utilizzare poi nei carburanti fossili, risparmiando così anche un po' di petrolio. Questa è l'idea che geniale, tecnocratica, con cui il capitalismo verde, o forse neanche tanto verde, vorrebbe provare a risolvere e a raccontarci che si può dare vita ancora a nuovi cicli di sopravvivenza e sviluppo capitalistico. Noi siamo convinti che questo non sia possibile, o meglio, che siamo in grado di argomentare anche dal punto di vista tecnico che questo tipo di processi non sono affatto vantaggiosi, né da un punto di vista industriale né da un punto di vista della compatibilità ambientale e della propria sostenibilità sul lungo e medio periodo, né dall'altra parte per quanto riguarda la sopravvivenza delle popolazioni sempre più flagellate dalla crisi economica, che va di pari passo con quella ecologica. Quindi, insomma, con grande sospetto ci approcciamo a queste indagini, cercando di appunto di metterne in evidenza i limiti, come dire, del modello, che non ha funzionato fino a qui e che non funzionerà fino a che non ci decidiamo a cambiare in qualche modo le regole, a partire proprio dalla gerarchia dei rifiuti, per cui cominciare a non produrli, a produrne il meno possibile, mentre qui ci raccontiamo che si può andare avanti in questa maniera, che manca agli impianti per fare che cosa? Per continuare a far sopravvivere vere e proprie follie come l'usa e getta, che anche recentemente ha avuto dal mainstream vari rilanci. Pensiamo, tra le altre cose, anche solo alla vicenda delle mascherine, soprattutto a quelle di FCA, che l'ultimo governo Conte aveva affidato a FCA, ex Fiat, diciamo, per essere più nostrani, e la produzione di queste mascherine, che poi facevano talmente tanto schifo, puzzavano di petrolio anche solo a mettersele addosso, che sono rimaste a cartoni e a scatoloni anche dentro le scuole alle quali erano state inviate. Quindi anche questi rifiuti con i quali si produce oggetti che in realtà poi sono rifiuti e che vivono come rifiuti e come tali poi devono essere nuovamente riprodotti, processati. Ora qui rischio poi di andare nel retorico e nel ridondante, mi fermerei, perché l'articolo che ho letto è rappresentativo di un dibattito che comunque si sta dando. Ce ne sono ovviamente molti altri, perché dal 27 alle nostre cronache che usciranno appunto e escono di martedì 1 di giugno, gli articoli ce ne sono stati diversi, interessante, o meglio un po' uguale quello del Corriere del 28 maggio, rifiuti smaltiti in modo irregolare, bufera su Alia, sotto accusa i vertici, non ha detto niente di nuovo, mentre sempre il Corriere dà spazio il 28 di maggio, subito dopo, anche a il signor Gozzi di Confindustria: la regione faccia le sue scelte, troppe norme ma pochi impianti, il problema è qui. Il Corriere non si vergogna neanche di mettere una foto di proprio una manifestazione che si è tenuta sui terreni dove ancora oggi resta il presidio non inceneritore in un aeroporto, tanto ad indicare di chi è la colpa della mancanza di impianti, cioè nostra, tanto per cambiare, che non siamo presi come le avanguardie del cambiamento, ma anzi come quelli che ostacolano la sopravvivenza dell'economia e dell'ambiente stesso. Siamo proprio al rovesciamento della realtà. Direi che per ora abbiamo già detto molte cose intorno a questo tema, che sicuramente ci dovremmo ritornare perché non si fermerà. A questo, come dicevo, mi ripeto un attimo, ma è importante, è collegata la questione dei CEU, che sta facendo litigare fortemente il PD anche al suo interno, e infatti gli articoli si intrecciano, e sempre sui giornali del 28 di maggio un articoletto breve ma importante: Biffoni, nel PD non c'è nessuna questione morale. La questione morale appunto è quella dell'onestà degli amministratori, che intorno alla vicenda di CEU hanno fatto dei bei numeri appunto da far parlare di una questione morale nel PD. Rossi mi dà di complice e irresponsabile? La mia risposta è la cancellazione dell'emendamento all'unanimità da me stesso chiesta, ribatte il governatore Giani, senza contrattaccare ancora e senza nemmeno annunciare querela nei confronti dell'ex presidente Enrico Rossi, come qualcuno si aspettava. Quindi ecco quello che succede: Rossi accusa Giani, Giani se la prende e risponde a Rossi, Biffoni, il sindaco di Prato, interviene dicendo no, ma diciamo in casa PD è tutto a posto. Questo è quello che succede dentro la politica quando delle indagini colpiscono. Anche il Corriere dà spazio a questa vicenda interna al PD. Concerie, ora Bonafè va all'attacco. Giani e Rossi fanno male al PD. Ecco che la Bonafè, da buona renziana di ferro, non accusa Rossi o Giani, ma li accusa entrambi, perché evidentemente dal suo punto di vista è conveniente metterne in risalto i limiti di entrambi, forse poco renziani, forse lei che si candiderà, insomma, vediamo, la questione è aperta, e tutte queste vicende, come sappiamo, hanno anche un loro delle ricadute propriamente politiche nel senso più retrivo, cioè partitiche del termine. Direi appunto che su queste tante cose che restano tanto aperte, ci ritorniamo più avanti, andiamo a fare per ora una pausa musicale, se no io perdo la voce e voi vi cotonate le orecchie. Musica.
Nei nostri occhi non c'è sale ma sabbia, devo smaltire le mie scorie di rabbia, senza giornali che diffondono odio, voglia di andare a respirare lo iodio, per quest'estate che si vinca o si perde, viva l'Italia e le canzoni di merda, tutti a ballare il ballo del pipistrello, a igienizzare tutto tranne il cervello, non ci pensare mentre bevi diossina, cosa finanzi quando metti benzina? Siamo già in fila verso un mare che inghiotte, la gente ci muore, ma noi che ce ne fotte? La vita è bellissima, mega fantastica, andremo in vacanza sull'isola di plastica, lì suona una musica commercialissima, ci ricorderemo di questa estate tossica.
Stiamo girando un videoclip musicale, per quello ci avete fatto così.
Voglio surfare sulla melma dell'onda, vento in faccia anche se puzza di gomma, il sole mi abbronza, mascherina ed occhiali, faccio il bagno nei rifiuti speciali, resto a distanza ma non perdo la scia, beata ignoranza, d'ignoranza si bea, tutta la notte noi faremo una festa, col nucleare che ci vola in testa. La vita è bellissima, mega fantastica, andremo in vacanza, sull'isola di plastica, ci suona una musica commercialissima, ci ricorderemo di quest'estate in plexiglass. Balleremo ancora nella vasca degli squali, balla una sirena al suono della polizia, balla pure il diavolo su questa macchia d'olio, fa l'aperitivo con un goccio di petrolio. Ci racconteremo delle favole virali, dove la morale ce la fa l'economia,
balla pure il dollaro su questa vecchia storia, ci addormenteremo e non avremo più memoria.
La vita è bellissima, mega fantastica, andremo in vacanza sull'isola di plastica, risuona una musica commercialissima, ci ricorderemo di quest'estate chimica.
Eccoci, rientriamo in voce con la nostra stampa rassegnata di Radio Wombat. Per chi si fosse collegato adesso, abbiamo dato un'occhiata alla stampa ad alcuni articoli significativi rispetto alle indagini, alle inchieste che si sono recentemente aperte contro Alia e i suoi dirigenti, e abbiamo fatto una pausa musicale. Era Emilio Stella con L'isola di plastica. A chi fosse piaciuta la canzone, se la volesse ricercare e riascoltare. Ed ora continuiamo a ficcare il naso nelle cronache per guardare un altro articolo che compare anche questo il 28 di maggio, mi sembra interessante. Mercafir, blitz di Mastrolia, aumentiamo il capitale e creiamo il polo del food. Il patron della centrale del latte punta ad un'iniezione da 50 milioni nella società. Lui potrebbe metterne 30, si teme la scalata. Ora qui poi l'articolo entra nel merito, lo guardiamo un attimo, ci sono nomi, percentuali, si chiama in causa soggetti, assetti societari complicati, però credo che sia interessante perché mentre nella stampa locale, e poi guarderemo anche quello, c'è un gran dibattere intorno alle destinazioni d'uso di alcuni stabili di pregio, più o meno di pregio, ma comunque di pregio, anche solo perché si trovano nel centro della città, il Capitol, la Coin, Villa Basileschi, è anche interessante guardare, o meglio ritornare a guardare quello che si potrebbe muovere tra virgolette nelle periferie, anche se ci troviamo a Novoli perché si parla della Mercafir e quindi del mercato ortofrutticolo, il mercato centrale, il mercato di Firenze, quindi Viale Guidoni, Piazza Artom da una parte, dall'altra più o meno il Viale 11 Agosto, anche se nell'interno diciamo di qua dal raccordo ferroviario che ci passa. E si insiste su un riassetto di questa area a nord-ovest della città che negli anni non ha mai mancato di entusiasmare, accendere appetiti immobiliari, operazioni affaristiche e quant'altro, più o meno legate anche allo sviluppo dell'aeroporto, lo stadio e quello che è. Diciamo che per questa Mercafir il Renzi sindaco, fino a che appunto lo era, pensava di costruire lo stadio nell'area di Castello, quella che viene chiamata così anche se poi con Castello diciamo non ha molto a che fare, l'area della Unipol fondiaria che si trova diciamo idealmente tra la pista attuale dell'aeroporto di Peretola e la caserma Marescialli che sorge affacciandosi sul viale 11 agosto. Quindi Luci Renzi pensava di mettere lì un nuovo stadio, un'operazione di completa nuova edilizia e poi allargare diciamo la Mercafir magari anche verso questa ipotesi di polo del food. Poi è subentrato altre idee con Nardella sindaco che è subentrato a Renzi, si è cominciato invece a parlare di nuovo stadio proprio lì nella Mercafir e nell'idea di mettere lo stadio su una porzione significativa della Mercafir con Cittadella Viola, l'idea era quella di costruire un nuovo polo food, alimentare, una specie di a metà tra FICO, quello diciamo lo spazio espositivo e di consumo e scambio nato per iniziativa di Italy e del suo patron, l'amico di Renzi, quello della immortalato insomma tante volte, di cui c'è il famoso libro anche La danza delle mozzarelle, il famoso Farinetti, che è insomma abbastanza interessante come personaggio, perché per certi aspetti nella sua vicenda si vede una parabola, che è quella del renzismo, ma anche di una certa imprenditoria italiana che si vorrebbe avvantaggiare del capitale simbolico oltre che di quello materiale del nostro paese. E insomma, su quello stile, l'idea di un nuovo polo nell'area, sempre Unipol Fondiara, che ho appena collocato idealmente per farmi un po' spiegare da chi ci ascolta, mentre invece lo stadio andava alla Mercafield. Tutto questo è nuovamente cambiato, ci ricorderemo chiaramente tutta la gara, diciamo tra virgolette, di appalto e di idee fatta da Commisso per la collocazione di un nuovo stadio. L'ipotesi più papabile è stata fino a un certo punto quella dello stadio a Campi Bisenzio, diciamo sul viale Allende, con un'offerta di terreni da parte di un aderente, di un socio di Confindustria di Prato. Invece si torna a parlare a bomba negli ultimi mesi dello stadio, del restyling dello stadio Franchi, e quindi dello stadio che resta a Firenze nella zona di Campo di Marte, la cittadella viola che va diciamo a interessare appunto l'area di via Manfredo Fanti e di tutto il Campo di Marte, e quindi le cose da questa parte della città sembra restino un po' così. Ed ecco che tra virgolette a sparigliare le carte, o comunque a immettere un cuneo di iniziativa imprenditoriale, c'è il patron, così lo chiama, e in effetti la definizione si adatta, l'angelo Mastrolia della Mucchi. Qual è l'idea? Guardiamola un po' dall'articolo. Un nuovo polo logistico e fieristico alla Mercafir, dove sarebbe dovuto essere lo stadio. 100 milioni di investimento, 50 da recuperare attraverso un aumento di capitale della Mercafir e altri 50 da cercare. Indovinate voi? Bravi, avete indovinato, nel recovery plan, tanto per cambiare, dove si vanno a pescare soldi oggi nel recovery plan. Diciamolo per l'ennesima volta che non sono certo soldi gratuiti, non sono regali, non sono finanziamenti a perdere, ma sono di fatto dei prestiti che poi lo Stato dovrà diciamo restituire con gli interessi all'Unione Europea, che li dà e che li anticipa, e che quindi verranno sottratti poi ad altri capitoli della spesa pubblica. Quindi molta attenzione ci dovrà essere sulle destinazioni d'uso del recovery, perché appunto trattandosi di spesa pubblica poi devono rientrare. Quindi insomma attenzione a dove si spendono. Si sa già che Nardella e Company hanno fatto le corse per avere soldi del recovery per la riqualificazione dello stadio, ora ne arriva un altro che vuole soldi del recovery per un'altra iniziativa che di fatto è privata, che è quella della costruzione di questo polo del food, riqualificando l'area e liberandola dall'amianto sui tetti. La proposta bomba ieri all'assemblea dei soci di Mercafir, che approva un bilancio da 7 milioni di euro di fatturato e 260 mila euro di utile. Un blitz lo compie Angelo Mastrolia, patron della centrale del latte, che di Mercafir ha il 25% contro quasi il 60% di Palazzo Vecchio e il resto degli operatori del mercato ortofrutticolo. Quindi lui ha solo il 25%, il resto ce l'ha il comune e altri operatori. Mastrolia invoca i propri diritti di socio di minoranza per chiedere un'assemblea ordinaria e straordinaria che entro giugno, quindi ad oggi praticamente, voti l'aumento di capitale. Il comune, rappresentato dall'assessore Gianassi, prende tempo. Riccardo Nencini, in assemblea con gli operatori di Legacoop, reagisce male. La considera una OPA, cioè un'offerta pubblica, ostile, anche se non siamo in borsa. Mastrolia, il ragionamento, sa che comune operatori non potrebbero stargli dietro nell'aumento di capitale oggi poco oltre 2 milioni e punta a prendersi tutto. Quindi insomma il comune per conto dei suoi assessori si arrabbia un po', perché dice questo ci vuole far fuori, e quindi aumentare il capitale è un modo per poi prendersi tutto e lasciarci senza azioni, senza azionariato, e quindi decidere per sé. L'idea quale sarebbe? L'imprenditore si schermisce e spiega: penso che Firenze e la Toscana, per la qualità delle loro produzioni, abbiano nel food un grande volano di ripartenza.
penso che si possa realizzare nell'area il primo polo logistico italiano dell'alimentare e il primo polo fieristico su food and beverage. È il più innovativo, ogni due mesi un evento fieristico su una produzione tipica, una volta il vino, un'altra il formaggio, altra ancora la carne o la produzione ortofrutticola. Dovremmo indire un concorso internazionale di idee per chiamare i migliori architetti e tecnici a riprogettare un'area che attualmente vivacchia. Sulla volontà di non compiere un nuovo stile, il patron della Mucchi non è del tutto rassicurante. Non vogliamo la maggioranza della società. Pensiamo che il comune e gli operatori del mercato debbano partecipare all'aumento di capitale. Mercafir potrà fatturare 50 milioni, avere una redditività del 10-12%, creare un indotto di 1000 persone. Potremmo anche aprire il capitale all'estero, ad esempio a Cassa Depositi e Prestiti, che da poco ha sostenuto il mio gruppo New Lat, centrale del latte, con 60 milioni di euro. Ora qui poi si continua così, la questione è complicata, anche perché insomma entrare negli assetti societari non è facile, però insomma Mastrolia quello che dice è: allarghiamo, se aumenta il capitale noi non vogliamo tutto. Certo, loro non è che vogliono tutto, loro vogliono i soldi del pubblico, sia perché è pubblico, sia perché perché è il comune, sia per puntare al recovery plan. Quindi loro non vogliono tutto, vogliono solo comandare. Questo è il modello insomma neoliberista delle imprese, e al tempo della pandemia, che sia passata o che stia passando o che comunque ci stiamo convivendo, questa è una discussione in questo momento non ci interessa fare, però diciamo che il ruolo del pubblico è sempre più importante, però come al solito si vuole socializzare le perdite e i costi delle operazioni e privatizzare gli utili, per cui si vorrebbe che il socio restasse, ci mettesse più soldi, anche e soprattutto per puntare ai finanziamenti del recovery, che come dicevo, in quanto iniziativa privata, ai quali con più difficoltà avrebbero accesso. Le idee sono le più incredibili, grandi architetti, Archistar, si rifà tutto, l'area è veramente grande, perché appunto si va dalla Mucchi che fa un po' angolo fino a venire verso Viale Guidoni, comprende la Mucchi, la Fruttita, tutto quello che c'è dentro, il mercato ortofrutticolo, quindi insomma le cose potrebbero accadere. Diciamo anche che nel caso di costruzione del famoso nuovo aeroporto, tutta quest'area sarebbe a rischio sorvoli, perché su un atterraggio lungo che ha bisogno di riattaccare e ripartire si sarebbe a coda della pista, e nel caso dei famosi atterraggi dal lato di Firenze contestati da Toscana Aeroporti, che parla di una pista monodirezionale con scarsissime e pochissimi voli, diciamo una percentuale molto bassa, che al limite dovrebbero arrivare da Firenze, che comunque sono una percentuale piccola ma esistente, e quindi se tutta questa roba si sviluppa e non solo coinvolge i lavoratori e l'indotto ma diventa anche polo fieristico e quindi in alcuni momenti dell'anno ospita anche clienti, visitatori da fuori, e quindi fa salire il numero degli occupati, è un ulteriore rischio e un ulteriore problema questa convivenza con l'ipotesi di nuovo aeroporto. Staremo a vedere, però mi sembrava anche questo interessante, perché come la pandemia rallenta, dall'altra parte ripartono invece le idee imprenditoriali, e tanto per cambiare si vuole fare quattrini su quelle che sono le aree immobiliari, che restano uno degli asset strategici dell'imprenditoria nostrana. Dicevo appunto degli altri articoli che invece hanno messo in evidenza le questioni legate agli immobili di pregio nel centro città, e in questi giorni, sempre il 28 maggio, il Corriere ci dice che nell'ex Capitol arriva Coin, il sindaco non sapeva, ha giudicato il bando di affitto della Camera di Commercio ira in comune. La cosa non è piaciuta, forse perché la Coin forse non è troppo bella, che ci sia Coin o che ci sia un'altra cosa, forse il problema non è tanto questo quanto in sé per sé la sveglia vendita a privati di questi pezzi di città. Comunque questo è l'articolo che appunto mette in evidenza il fatto che sembra non essere piaciuto che la Coin si trasferirà da Via Calzaioli all'ex Capitol. È infatti il marchio della grande distribuzione che si è aggiudicato il bando della Camera di Commercio, proprietaria del prestigioso immobile, a due passi da Palazzo Vecchio e dagli Uffizi. Un bando di affitto, non di vendita, dopo tentativi vani di cederlo sul mercato per 12 anni, con possibile rinnovo di altri 6 anni, per almeno 1,2 milioni di euro all'anno, ma con sconti nei primi 5 anni per favorire l'avvio della nuova attività, fissato per il febbraio 2022. E se il gestore guadagnerà più di 12 milioni d'anno, dovrà dare un 10% in più di affitto all'ente camerale presieduto da Leonardo Bassilichi. Questo è il contratto d'affitto e questa è la vicenda appunto della Coin che se ne va all'ex Capitol, lì praticamente all'uscita degli Uffizi, alle spalle di Palazzo Vecchio. La vicenda è molto molto di pregio. All'interno dello stesso articolo, la regione ha venduto un resort di lusso a Villa Basileschi. La regione toscana avrebbe trovato un acquirente per l'ex ospedale di Villa Basileschi alla Fortezza. Secondo Repubblica c'è già stata l'aggiudicazione provvisoria ad un fondo svizzero e vi nascerà una struttura ricettiva di lusso, un albergo o un resort con mega appartamenti. La regione chiedeva 8,8 milioni di euro per la grande villa ottocentesca dismessa ormai da anni. Insomma, dove c'era l'ospedale arriva il resort di lusso e questo insieme a Capitol, e quindi anche la Repubblica non può fare a meno di dire e di mettere in evidenza un dibattito, se così si può dire, anche se a me sembra più un gioco delle parti dentro le forze di maggioranza che da anni sono protagoniste di tutto questo. Ma insomma, diciamo che l'articolo vuole riassumere un po' anche i malumori che esistono in questa gestione della città, e l'articolo di Repubblica dice: basta con la città del lusso, Capitol e Basileschi, rivolta a sinistra. Dalla CGL al Lega Ambiente, le reazioni ai cambiamenti immobiliari. Fermiamo queste trasformazioni, ma anche nel PD cresce lo scontento. Sono operazioni figlie dell'era pre-pandemia. Basta con la città del lusso e degli investimenti ad uso e consumo di chi se lo può permettere, tuona la CGL con la segretaria Paola Galgani. Amplificare il circuito della rendita pare sia l'unica direzione, segno che la lezione della pandemia non è stata compresa, manda a dire Ferruzza di Legambiente. Pure Italia Nostra si infuria e la sinistra cittadina attacca. La Villa Basileschi, che era stata donata alla città come ospedale, diventa un resort. Dagli uffici del sindaco si potrà scorgere la nuova Coin all'ex Capitol, per non parlare di Costa San Giorgio. Tanti annunci, ma sempre il solito circo per turisti e ricchi. Tuona Dimitri Palagi di Sinistra Progetto Comune. Saltano su pure il gruppo di Per un'altra città di Ornella De Zordo e Firenze Città Aperta. Nardella ha una visione da solo immobiliarista, protesta Torelli. Ma di fronte ai due nuovi colpacci dell'urbanistica cittadina svelati da Repubblica, la Villa Basileschi venduta dalla regione ad un fondo svizzero per un resort e l'ex Capitol all'uscita degli Uffizi che verrà affittata dalla Camera di Commercio al centro commerciale Coin, c'è persino un pezzo del PD che arriccia il naso. Abbiamo bisogno di residenza, non di alberghi di lusso. Auspico che si trovino strumenti non solo per il futuro, ma anche per limitare le trasformazioni di cui si parla in questi giorni, chiede Mirko Dormentoni. E anche il presidente della Commissione Comunale Urbanistica, Renzo Pampaloni, si mette di traverso. Sono tutte operazioni figlie dell'era pre-pandemica, insostenibili già prima, incompatibili ora. E un fronte inedito è di colpo aperto. Sia Basileschi che l'ex Capitol hanno destato grande scalpore, il segno di una situazione che da Gattopardo, dove tutto cambia ma non cambia mai nulla. Nardella ci sta e annuncia nuove mosse per invertire la rotta, tasse comunali azzerate alle aziende che assumono 10 dipendenti e un mega evento UNESCO nel 2022. Peraltro il sindaco sul Capitol è infuriato, tanto quanto i movimenti della gauche, cioè della sinistra. Ha manifestato il suo disappunto al presidente della Camera di Commercio Bassilichi e chiesto uno stop alla procedura perché, per quello pazio, invoca funzioni formative. Dentro la stessa Camera di Commercio c'è una forte divisione. Confcommercio con Aldo Curzano parla di coin, grande opportunità, e si schiera contro Nardella. Stoppando tutto dovremmo pagare delle penali. La CNA è d'accordo. Confesercenti è più scettica. Su Basileschi si inalbera la CGL, direzione sbagliatissima. In quel luogo si davano risposte sociosanitarie. Trasformarlo in albergo significa non aver capito niente, tuona la Galgani della CGL. Ma il governatore Eugenio Giani alza le mani. Io avrei voluto trasformarlo nella casa delle start-up, ma ho trovato una procedura di vendita già avviata dalla vecchia giunta per ragioni di cassa. Stoppare la procedura non era più possibile. Povero Giani, lui voleva fare la casa delle start-up e invece ci hanno fatto la casa del prosciutto. No, quella c'è già da un'altra parte, scusate la battuta, ma a volte sui vari interventi ovviamente non tutti suscitano o possono meritare lo stesso rispetto su tutti quelli che abbiamo letto, e ovviamente ci sono persone che parlano con competenza e che hanno dato seguito coerentemente a quello che dicono, altre che predicano e razzolano in maniera completamente sconclusionata e che insomma poi c'è anche poco da accusare Nardella quando si fa poi più o meno lo stesso gioco o gli si regge il sacco in tante di quelle situazioni da non riuscire più nemmeno a vedere la differenza. Questo però è un po' il dibattito che appunto lo stesso articolo secondo me coglie un po' lo spirito, perché mette tutto insieme, perché in fondo ecco che si lamenti uno, si lamenti un altro, c'è sempre un gran parlare rispetto a queste cose, ma chi poi ha gli strumenti urbanistici in mano e sta nelle stanze dei bottoni sono loro, sono quelli del PD, e quindi cosa c'è da lamentarsi se stai dentro il PD delle scelte che fa il PD? Come si fa andare da Bassilichi a dirgli ma cosa hai fatto, che hai affittato il Capitol alla Coin? No, non va bene, andava un altro. Ma se gli avete dato la gestione di questa cosa, la gestione a fini di profitto, i fini di profitto non guardano in faccia a nessuno, c'è la Coin perché la Coin vende e può pagare. Se vendeva di più le marmellate andava le marmellate, se vendeva di più i gabinetti andavano i gabinetti. Questo è il mercato, e quindi lasciare la grande domanda appunto è lasciare al mercato la possibilità di pianificare il territorio e le funzioni della città, o invertire la rotta e quindi rimettere dentro un disegno di città che tenga conto dei bisogni di chi la vive, non solo di chi la vuole acquistare a pezzetti, la possibilità di pianificare e decidere. Però finché non si fa questo tipo di scelta, e il PD, non raccontiamoci barzellette, pandemia, post pandemia, pre pandemia, questa è la direzione e questo è quanto, è inutile stare a discutere, a fare il gioco delle parti che rischia di fare semplicemente confusione, una confusione che a noi come radio sinceramente non interessa, un giochetto che ha messo e non concesso che vogliano attivare per fare nello stesso tempo governo e anche opposizione insieme. Restiamo stabili e legati a quelli che sono i nostri spazi, a partire proprio da quelli autogestiti che sono sempre minacciati, a partire proprio da quelli dove si insediano le realtà auto-organizzate, che siano occupate o che non lo siano, ma questi sono gli spazi della città dai quali più di ogni altro dobbiamo partire e ripartire. Abbiamo detto tante cose, vi ringrazio a tutti e a tutte per l'ascolto anche di questa settimana. La stampa rassegnata chiude, ci diamo appuntamento alla prossima settimana. Ciao!